Ciao a tutte e tutti e benvenuti alla nuova puntata di Uru. Come ogni venerdì sera alle 21:30, una nuova puntata. E visto che siamo già alla 51esima, vi ricordo che potete scaricare tutte le altre puntate su wombat.noblogs.org e menu podcast. E se siete amanti della musica, guardatelo bene i podcast perché comincia a essercene tanta e di tutti i tipi, quindi potete trovare senz'altro qualcosa che piace a voi. Ritornando a stasera, ritornando all'Africa, invece, stasera una puntata con dei suoni particolari.
Sì, non sono suoni di un tipo di musica particolare e non sono neppure di una regione o di uno stato, di una nazione particolare, ma è musica dal vivo. Sono pezzi eseguiti dal vivo da musicisti o cantanti africani in Africa. E se è difficile incidere in Africa i propri lavori, i propri pezzi, ancora più difficile incidere lavori CD, LP derivanti da esecuzioni eseguite in concerto, perché se già c'è difficoltà avere studi di registrazione, figuriamoci l'ulteriore difficoltà avere la tecnologia, mezzi tecnici e conseguentemente mezzi economici per registrare un concerto dal vivo e poi successivamente trasferirlo su vinile o su CD. Quindi per la maggior parte, anche per la stragrandissima parte dei pezzi che proponiamo stasera sono ripresi non da dischi o da CD, ma bensì da registrazioni dal vivo amatoriali. E il primo pezzo che vi facciamo sentire è eseguito da Mingas, e Mingas era la voce solista dell'Orchestra Maraventa Star de Mozambico, un'orchestra storica e una delle orchestre più rivoluzionarie del Mozambico e dell'Africa intera, rivoluzionaria nel senso non soltanto per il suono che proponevo, ma anche perché ha accompagnato tutta la traiettoria del Frelimo, del Frente Liberazione del Mozambico, da quando combatteva contro la colonizzazione a successivamente, quando avvenuta la decolonizzazione, è iniziato questo processo di rinnovamento della cultura e quindi conseguentemente anche della musica mozambicana. In questo concerto Mingas, la voce solista, è sostanzialmente da sola, accompagnata da un'orchestra fatta da elementi della televisione, della TV mozambicana. È un concerto particolare perché è un concerto che celebrava Samora Machel, il leader indipendentista in Mozambico. Il concerto si è tenuto a Maputo nel 2003. Il pezzo che vi facciamo ascoltare è Avasati Valomu.
Dream.
Ci prendiamo 10 minuti, forse meno, di tempo per leggerci e leggervi un testo, un comunicato di solidarietà che ci è pervenuto direttamente dall'Assemblea di solidarietà per 35 migranti perseguitati di Moria. Ricordiamo che Moria è un campo, un centro di detenzione per migranti nell'isola di Lesbos, e la particolarità è che i 35 migranti sono tutti provenienti dall'Africa subsahariana e in particolare da paesi Camerun, Mali, Congo e Guinea. Richiesta di solidarietà per 35 migranti del campo Moria perseguitati dalle autorità greche. Questo è il titolo del comunicato di solidarietà. Dopo la conclusione delle indagini preliminari, la data della prima udienza del processo per 35 migranti accusati di aver partecipato alla rivolta si è svolta nel centro di detenzione di Moria il 18 luglio 2017, è stata fissata per il 20 aprile prossimo alla Corte a giuria mista di Chios. Qualche parola sugli incidenti di quel giorno. Da mesi i rifugiati si organizzavano per i loro diritti a causa dei ritardi nel trattamento delle loro domande di asilo e delle condizioni in cui sono costretti a vivere nel centro di detenzione. Il 17 luglio un gruppo di migranti, principalmente di origine africana, aveva annunciato e avrebbe continuato la protesta con azioni ripetute. La protesta annunciata era il risultato di varie proteste più piccole che hanno avuto luogo nel centro di detenzione della città di Mitilene. In quel periodo molti migranti si stavano organizzando per resistere alle politiche dello Stato e erano stati minacciati dalla polizia, la quale aveva affermato e avrebbe presto scoperto chi era il capo del centro di detenzione. Martedì 18 luglio, durante un sit-in di protesta al di fuori dell'Ufficio Europeo di Supporto per l'Asilo, proteste ha portato i dipendenti dello stesso a lasciare i loro uffici, le autorità sottolineavano che i migranti protestavano, erano a loro volta responsabili del trattamento ritardato alle domande di asilo, facendo sì che si creasse una conflittualità con un altro gruppo di migranti. Successivamente i migranti in fuga si lasciavano il campo per bloccare la strada principale, mentre urlavano fuori slogan fuori dal campo, le forze dell'ordine dall'interno e dall'esterno del centro di detenzione li hanno attaccati con gas lacrimogene e granate stordenti. I migranti hanno risposto lanciando pietre e dando inizio a piccoli incendi. Dopo il conflitto l'interno del centro di detenzione era tornato alla normalità, ma le forze poliziane hanno iniziato una vera e propria purga all'interno del campo e i migranti si sono trovati a dover affrontare le minacce della polizia antisommossa, che ha preso d'assalto i container picchiando chiunque in modo indiscriminato per poi arrestare 35 persone a caso e arbitrariamente. L'unico criterio usato dalla polizia era il colore della pelle. Gli arrestati sono stati portati al Dipartimento di Polizia Centrale di Lesbo, dove sono stati trattenuti senza aiuto medico, nonostante avessero subito gravi percosse. Solo uno degli arrestati è stato portato con un'ambulanza all'ospedale direttamente dal centro di detenzione a causa della perdita di coscienza, dopo aver subito un colpo potenzialmente mortale alla nuca. Durante il mese seguente circolavano voci su arresti complementari che terrorizzavano ancora di più i migranti e la situazione in sicurezza creava un'atmosfera di impotenza e passività. Dopo essere stati picchiati e terrorizzati, 35 accusati sono stati portati di fronte a un investigatore, accusati di gravi accuse, tra cui in particolare il cosiddetto incendio doloso aggravato dalla messa in pericolo della pubblica incolumità, un'accusa che può portare a una condanna a molti anni di reclusione. Le altre tre accuse, quindi in totale 4, sono lesione aggravata, tentato oltre eseguito a danno della polizia e dei vigili del fuoco in concorso, danneggiamento aggravato, resistenza aggravata e travisamento con trasporto di oggetti potenzialmente pericolosi. E quindi la Corte ordinava la detenzione preventiva per 30 degli accusati, mentre i rimanenti 5 hanno visto ordini di residenza restrittivi sull'isola e l'obbligo di presentarsi al Dipartimento di Polizia dai 30 due volte alla settimana. Dei 30 detenuti, attualmente 10 sono in carcere sull'isola di Chios, 13 ad Atene e 6 nei centri di detenzione minorile di Avlona, mentre uno è stato trasferito alla prigione di Malandrino nella Grecia centrale. Da questa separazione sono derivati ulteriori gravi problemi, perché si è aggravato enormemente il loro isolamento e la loro incertezza, mentre sono stati posti ostacoli significativi alla loro preparazione per il prossimo processo. Una pratica, tra l'altro, questa applicata anche in passato a prigionieri politici. Inizialmente la loro difesa, cioè dei 35 migranti, era stata assunta da avvocati attivi nelle ONG dell'isola. E dal momento in cui il caso ha iniziato a attirare l'attenzione, altre organizzazioni non governative sembravano intenzionate ad adottare alcuni dei casi giudiziari. Tuttavia, solo pochi giorni prima della data del processo, le organizzazioni non governative Solidarity Now, Metatrasi e Sinipraxis Lesbos hanno annunciato il loro ritiro del processo. Una situazione quindi già problematica che risulta gravemente aggravata dal momento che gli imputati devono trovare in poco tempo sostanzialmente nuovi avvocati. 9 dei migranti saranno rappresentati da avvocati appartenenti a gruppi di solidarietà. Il ruolo, oltre che rappresentati da avvocati di organizzazioni non governative, il ruolo che le autorità giudiziarie svolgono nelle pratiche anti-insurrezionali diventa anche chiaro per la sede del tribunale scelto. Il trasferimento del processo a Chios, infatti, è in contraddizione alla decisione della Corte di imporre ordini restrittivi a 5 imputati. Nonostante i giudici siano consapevoli della precaria situazione finanziaria degli imputati, il processo si svolgerà a Chios e dovrebbe durare diversi giorni, il che comporta enormi costi di residenza oltre alle spese di viaggio. Inoltre, l'ubicazione del processo crea gravi limitazioni alla presenza dei testimoni in loro difesa. Poiché molti degli eventi, gli eventi hanno preso parte sono stati effettuati, diciamo, si sono stati al centro di detenzione Moria, molti dei testimoni oculari sono migranti sottoposti a restrizioni amministrative che non hanno la possibilità di lasciare Lesbo. A causa del trasporto limitato tra le due isole, la presenza quotidiana è resa impossibile, per cui i testimoni dovrebbero mettersi, quelli che non sono migranti, dovrebbero mettersi in pausa lavoro per un periodo di tempo indefinito e con costi ragguardevoli. La rimozione delle testimonianze essenziali funge da pretesto per l'atteggiamento vendicativo e premeditato delle autorità giudiziarie nei confronti dei migranti perseguitati. Sempre più organizzata quindi prende forma la decisione per la creazione di spazi di eccezione ai confini europei, e questo ne è un particolare esempio. Spazi in cui tutti loro non hanno perso la vita durante i loro passaggi saranno trattenuti e subiranno gravi violenze e violazioni dei propri diritti. Per mezzo di un sistema di degrado umano, i migranti saranno classificati come voluti o indesiderati, e quelli voluti serviranno come nuova forza lavoro necessaria dall'Europa, mentre allo stesso tempo forniranno un alibi per le politiche contro le migrazioni. Il resto sarà inevitabilmente criminalizzato. La loro unica altra opzione è, da parte degli Stati, la deportazione nei loro paesi di origine in paesi terzi. Inoltre le popolazioni migranti sono diventate il nuovo nemico interno. I media aiutano nella costruzione delle realtà sotto minaccia in modo da giustificare l'esistenza del socialmente necessario. I migranti sono ritratti biologicamente e culturalmente inferiori o come portatori di malattie contagiose, mentre d'altro canto sono collocati in campi privi di strutture sanitarie. E l'uso di una retorica militarista con la quale i migranti vengono presentati come invasori giustifica le forze armate, in questo caso greche, ma anche europee, a prendere posizione ai confini per difendere la fortezza Europa. Dato il contesto, Lesbo è stata scelta per la seconda volta nella sua storia recente come campo principale per le applicazioni delle politiche di confine antimigrazione all'inizio della cosiddetta rotta del Mediterraneo orientale. Di conseguenza sono emerse nuove forze militari di polizia e diversi tipi di centri di detenzione, oltre all'incoraggiamento di un distacco sociale al fine di generare consenso per la politica di morte che si sta svolgendo. La decisione di schierarsi ai 35 arrestati non ha nulla a che fare con un criterio di innocenza né una lotta antirazzista unidimensionale. La persecuzione subita dai 35 può essere capita solo se vista solo come un altro aspetto delle politiche anti-insurrezionali che sono state stabilite da diversi governi e che sono state messe in pratica dal governo di sinistra di Syriza, il sinistra tra virgolette. Il declino dei movimenti per la lotta ai classi e ai movimenti sociali porta all'approvazione e all'accettazione di attacchi per le persone che si trovano al fondo della società. Una pletora di strumenti oppressivi di natura poliziesca, giudiziaria, amministrativa ed economica sono utilizzati contro coloro che cercano di resistere. La crescente militarizzazione delle forze di polizia e la creazione di spazi di eccezione nei campi di concentramento dei migranti, le nuove riforme del codice penale sono sono una sorta di ricatto. Le autorità vogliono effettuare il processo utilizzando un buco nero spazio-temporale per limitare ogni azione di solidarietà. Per questo motivo è essenziale rendere pubblico un altro esempio di utilizzo arbitrario del potere diretto verso uno dei gruppi sociali più oppressi. Chiediamo ai singoli, gruppi e organizzazioni di solidarietà di organizzare iniziative contro informazione. L'account Twitter a Free de Memoria de Moria, scusate, a Free de Moria 35, l'hashtag Free de Moria 35 è stato creato per lo scopo della campagna solidarietà, mentre i mezzi, i media auto-organizzati saranno utilizzati per informazioni e aggiornamenti precisi. Firmato l'Assemblea di Solidarietà per 35 migranti perseguitati di Moria.
E ritorniamo alla nostra musica e torniamo in Mali, giusto appunto uno dei paesi a cui appartengono alcuni di questi 35, migranti. Torniamo a Lifar Kafuré. In questo pezzo insieme ad Afel Bokoum, e questo pezzo è stato registrato al Festival Au Désert nel gennaio del 2003. Il Festival Au Désert era una manifestazione culturale che dal 2001 si svolgeva ogni anno a gennaio nel paese africano del Mali, precisamente a Essakane, vicino alla città di Timbuktu. È nato nel 2001 appunto per ricordare i raduni annuali del popolo Tuareg a Timbuktu, durante i quali, alla fine della stagione nomade, i nomadi erano soliti incontrarsi per scambiarsi notizie e beni, cantare e danzare. Il festival celebra quindi la cultura locale con danze, poesie, musica e tradizioni Tuareg, comprese le corse dei cammelli e altri giochi tipici. Adesso da circa 2 anni è fermo il festival per la presenza dei gruppi di jihad nel Mali del Nord, specie sopra Timbuktu, speriamo che ricominci. E adesso quindi Ali Farka Touré con Afel Bokoum, ascoltiamo Goye Kour.
Ça va là? Ça va? Est-ce que ça va bien?
C'est un festival qui a été organisé et pour faire plaisir aussi à d'autres qui n'ont jamais connu le mot festival. Et ils sont contents.
I'm gonna make you mine.
Registrazione non impeccabile, una registrazione amatoriale, ma che comunque riesce a restituire il clima che si respira a questo festival, con alle farcature che all'inizio, prima di iniziare la sua esecuzione, con Afel Bokoum in due righe spiega, dice che per loro questo festival non è appunto un festival, è un momento di ritrovo che va avanti da decenni, da anni, e che allo scopo di divertirsi sostanzialmente. E invece il prossimo pezzo è un pezzo eseguito da Cheb Khaled insieme a Cheb Mami e Abdel Kadir. Il brano è Aisha, uno dei brani più conosciuti di Cheb Khaled, e in questo caso è eseguito al Concert della Tolerance a Agadir in Marocco nel 2007. Questo è un concerto, una sorta di zona franca da un punto di vista sociale, nel senso che è fuori, diciamo, dalle restrizioni di quella è la società marocchina in genere. E concerto tenutosi davanti a 300.000 persone sulla spiaggia di Agadir, su questa immensa spiaggia sull'oceano. Quindi Cheb Khaled insieme a Abdel Kadir e Cheb Mami, il pezzo è Aisha.
Alors là, attention, maintenant nous allons accueillir un artiste qui a révélé le rail chez nous en France, et un peu partout d'ailleurs. Voici tout de suite Khaled.
Oh, chaîne. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh,
Aïcha, Aïcha,
écoute-moi. Elle a dit garde tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. Et bah vous sortez, bah vous mets mon homme. Je veux les mêmes droits que toi. Et du respect pour chaque jour. Moi je ne veux que de escúchame.
Compie 70 anni la rivista Présence Africaine e insieme con l'omonima editrice e libreria è stata una storica fucina dell'umanesimo nero. Ai 25 bis Rue des Écoles, nel prestigioso quinto arrondissement a due passi dalla Sorbona, epicentro del celebre quartiere latino di Parigi, ed è infatti a questo indirizzo che dal 1962 affaccia la sua vetrina alla libreria Présence Africaine. testimonianza di un'esperienza letteraria eccezionale che esordì in riva alla Senna nel 1947. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, Parigi brulica di cittadini dei popoli colonizzati che, come i fucilieri senegalesi, hanno contribuito alla liberazione della Francia dal giogo tedesco. Venuti dall'oltremare, articolano le loro riflessioni sull'emancipazione dei rispettivi paesi d'origine, sognano di panafricanismo e discutono sul concetto di negritudine lanciato dal trio di poeti Césaire, Senghor, Damas. In mezzo a quella agitazione, un insegnante di lettere di 37 anni, di origine senegalese, decide di passare dal dibattito all'azione concreta. Già dal 1942 l'intellettuale senegalese Alioune Diop pensava a uno strumento per pubblicare, secondo le sue stesse parole, studi africanistici sulla cultura e la civiltà africana, pubblicare testi africani e passare in rassegna opere d'arte o del pensiero riguardante il mondo nero. E nel novembre del 1947 esce il primo numero di Présence Africaine. Sulle pagine della nuova rivista, allora bimestrale, figurano le migliori penne francesi antirazziste e anticolonialiste dell'epoca, come André Gide, Georges Balandier, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, che si alternano alle firme di intellettuali neri e a volte anche indocinesi. Nel 1949 la rivista diviene anche casa editrice, offrendo così uno sbocco ai testi di molti autori, romanzieri, poeti, pensatori dell'Africa e dei Caraibi francesi, Senghor, appunto, Césaire, Mungo Betty, Bernard Dadier, Olympe Bellic-Enum, Sembène Ousmane, Édouard Glissant, Frantz Fanon, Jacques Ramé Banjara, Guy Tirolien e altri ancora. Nel 1954 pubblica la controversa tesi di Cheikh Anta Diop sul fatto che, passando per l'antico Egitto, l'Africa nera è la vera culla della civiltà. Présence Africaine si ribella all'alienazione dell'uomo nero. Per questo motivo Alioune Diop dà vita il 19-21 settembre 1956 alla Sorbona al primo congresso degli scrittori e artisti neri. Obiettivo: realizzare l'inventario delle culture nere e analizzare le responsabilità della cultura occidentale nella colonizzazione e nel razzismo. I partecipanti sono chiamati ad apportare il loro contributo di intellettuali alla lotta dei popoli colonizzati per la loro autodeterminazione. L'evento sarà replicato nel 1959 a Roma e l'anno seguente vedrà un gran numero di paesi africani ottenere l'indipendenza. Parigi cessa allora di essere il centro delle lotte identitarie degli africani francofoni. Non per questo Présence Africaine smetterà di irradiare a partire da Parigi. Contribuirà al successo del primo Festival Mondiale delle Arti Nere di Dakar nel 1966 e successivamente quello di Lagos nel 1977.
Ritorniamo ai nostri concerti dal vivo. Il prossimo è un concerto, un pezzo, eseguito da Miriam Makeba durante il tour, Graceland Tour. Tour prende il nome dall'LP omonimo inciso da Paul Simon. E il tour stesso è una storia un po' particolare, nel senso che Paul Simon appunto fu tra i primi, tra gli autori musicisti occidentali a immettere nelle proprie canzoni o addirittura a fare canzoni in toto con suoni e ritmi africani. E per fare questo, prima del tour andò in Sudafrica, sostanzialmente in una forma illegale, nascosto, ecco, e incontrando alcuni musicisti africani. Alcuni artisti Artists Unite Against Apartheid, espressero delle perplessità rispetto al fatto che Paul Samuels fosse recato in Sudafrica proprio nel momento in cui c'era questo boicottaggio sia politico che culturale verso il paese dell'apartheid. Gli artisti neri che sudafricani invece sostennero e parteciparono a questo incontro con Paul Simon, sostenendo appunto che invece tutto ciò avrebbe contribuito a far conoscere ancora di più la cultura dei neri sudafricani e conseguentemente avere maggior spinta nella lotta contro l'apartheid. Il fatto sta che per evitare a scanso di equivoci, per evitare ogni polemica, Paul Simon organizzò questo Graceland Tour in tutta l'Africa e suonò, non andò chiaramente in Sudafrica, ma questo l'aveva già deciso fin dall'inizio. Sudafrica era stata solo una forma clandestina sostanzialmente, e organizzò insieme ad altri questo concerto gratuito ad Harare in Zimbabwe nel 1987, a cui invitò a partecipare tutti e tutte i cantanti e le cantanti sudafricane in esilio. Concerto tenuto tra l'altro al Rufaro Stadium di Harare, uno stadio che tra l'altro è stato luogo di uno teatro di uno dei più importanti, se non un concerto seminale per l'Africa, diciamo, da un punto di vista di conoscenza nel mondo. E appunto a questo concerto parteciparono alcuni dei più importanti artisti sudafricani esiliati, fra cui Miriam Makeba, Hugh Masekela, Ladis Brigham Mbazo e alcuni tra i più famosi e più conosciuti e più impegnati artisti zimbabwani, fra cui Olivier Ntukudzi. In questo pezzo ci ascoltavano Miriam Makeba, esegue Jinkel e Maweni al Rufaro Stadium di Harare in Zimbabwe 1987, l'introduzione appunto di Paul Simon.
Miriam Makeba. Was born in Johannesburg. She was the first of the great singers from her country to bring South African music to the world. In 1959, she began a world tour, and when she attempted to return home, 1 year later, she was refused readmittance. She's been a political exile now for 27 years. They call her Mama Africa, the queen of South African music, Miriam Makeba.
Oh, chiquele ma weni dia. To be back home, I can't tell you.
E la storia di Presenza Africaine chiaramente non si ferma al primo Festival Mondiale delle Arti Nere di Dakar del 66, neppure a quello di Lagos nel 77, festival che aveva contribuito attivamente a organizzare. E Alain Diop muore nel 1980, il mondo chiaramente è cambiato e quindi anche il mondo dell'editoria, ma è cambiato anche il tipo di emigrazione. Se un tempo era costituita l'emigrazione da studenti che popolavano il quartiere latino, si è poi trasformata in quella di lavoratori immigrati e chiaramente più preoccupati alla sopravvivenza quotidiana. Presenza Africaine continua a essere una sorta di riferimento anche per questi lavoratori e tiene a battesimo importanti scrittori della diaspora africana. I primi romanzi di Calixte Beyaya, Alema Bankou o Fatou Diome sono stati editi da Presenza Africaine, ma è soprattutto la libreria che oggi, tuttora, nel 2018, continua a tenere viva l'eredità, costituire il punto di convergenza della letteratura africana fuori dall'Africa. È un po' un luogo di pellegrinaggio e vede passare personaggi che segnano la storia politica e letteraria del mondo nero francofono, chiaramente, come sostiene Suzanne Diop, la figlia di Alun, il fondatore. Il pericolo per Presenza Africaine nell'era di internet e social network è di somigliare a un museo, mentre invece ci dobbiamo dedicare a animare nuovi dibattiti tra gli africani. E quindi ai 25 bis di Rue de l'École si nutre ancora il sogno di trasmettere questa bella eredità alle generazioni future. Ci sentiamo un altro pezzo dal vivo, in questo caso è l'unico pezzo registrato, in questo caso nell'LP, Fela Kuti, pezzo Let's Start, è tratto dall'LP appunto Live, Fela Kuti con Ginger Beck, tra l'altro in questo pezzo non c'è, Tony Allen, più tutti gli altri musicisti di Africa 70, era la band che accompagnava Fela Kuti in quel periodo. Penso appunto di intitolare Start, eseguito a Lagos in Nigeria nel 1970.
We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune tonight. It's gonna be about four tunes. And the first tune is called Olohun Ta Wa Se Yara Je Ka Bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes.
One, two, three. Oh,
Together again. And we're gonna play for you a tune that I call
Ipnotico, come sempre, Fela Kuti. Allora, state ascoltando Uru, da potete ascoltarlo sia sul sito wombat.noblogs.org e andare su streaming, oppure potete ascoltarlo all'1359 in AM, le onde medie. Mi raccomando, provate 1359 in AM. Vi ricordo anche che Radio Wombat ha un profilo Twitter, Radio Wombat FI, e la mail per comunicare con noi, postawombat@insiberia.net. Se vi piace la musica africana e vi interessa seguire Uru, anche noi abbiamo un profilo Twitter personalizzato, Uru-RW di Radio Wombat. Vi ricordo anche che le repliche, quindi se avete perso una parte della trasmissione, potete riascoltarla la domenica alle 23 o il lunedì mattina alle 8:30, sempre su 1359 AM o wombat.noblogs.org in streaming.
Eh sì, e prima quando abbiamo introdotto il pezzo eseguito da Miriam Makeba, abbiamo sottolineato il fatto che il concerto si teneva al Rufaro Stadium di Harare in Zimbabwe e che appunto era stato teatro di un altro grandissimo concerto, e anzi si può dire fino a quel momento lì era il concerto per eccellenza eseguito in Africa, un concerto africano con protagonista non un africano ma uno che ha le radici africane, ci tiene. E appunto era il 18 aprile 1980 e lo Zimbabwe, fino allora colonia britannica al nome di Rhodesia, otteneva l'indipendenza. Lo stesso giorno che otteneva l'indipendenza, per le celebrazioni fu invitato Bob Marley con i suoi Wailers, che per l'occasione appunto si eseguirono in concerto al Rufarium Stadium di Salisbury, come appunto si chiamava, si è chiamata fino a quel giorno la capitale dello Zimbabwe, in questo caso della Rhodesia. Il giorno dopo cambiò un nome appunto in Harare, e Bob Marley si eseguì gratuitamente e rinunciò al cachet previsto, ma non solo, coprì tutte le spese, comprese l'impianto di amplificazione, per un totale di circa $250,000 all'epoca, e allo stadio si riversarono 100,000 persone, ma non tutti riuscirono a entrare. Lo stadio, per chi l'ha visto, no? Noi l'abbiamo visto, saranno 50-60,000 persone che c'entrano, diciamo, abbastanza bene. Uno stadio nella periferia di Harare, uno stadio sorto in una zona popolare, e quindi già di per sé era un posto popolare, già prima che venisse costruito lo stadio, ancora di più è avvenuto successivamente. E appunto allo stadio si riversarono 100,000 persone, ma non tutti riuscirono all'entrare. All'esterno scoppiò un po' di caos, con il pubblico cercava di entrare, che la polizia, come in tutti i paesi del mondo, nonostante fosse il primo giorno di indipendenza, caricò e lanciò lacrimogeni, che con il vento giunsero anche dentro lo stadio, stringendo la band a lasciare il palco a causa del gas lacrimogeni. Ristabilitasi un po' di calma, Bob Marley e i Wailers tornarono per concludere un concerto memorabile, che lo stesso cantante ha definito il momento più significativo della sua carriera. Ma non solo, colpito da questa situazione, il giorno successivo Bob Marley e i Wailers si esibirono in un secondo concerto per tutte le persone che non erano riuscite a entrare il giorno precedente, e questa volta erano 80,000 gli spettatori. Tenete presente che Harare in quel periodo, qui si sta parlando di un totale di 180,000 persone, Harare in quel periodo saranno stati 300,000 abitanti, più o meno. E quindi, ecco, questo è un po' il significato importante che assume per la musica per la musica africana il Rufaro Stadium di Harare.
E torniamo alla musica e torniamo a Femi Kuti, figlio di Fela, che abbiamo ascoltato prima, con il brano I Wanna Be Free, anche questo registrato a Lagos, allo Shrine, creatura di Fela Kuti, che i figli Femi e Seun hanno riportato in vita dopo la morte del padre. Questo è stato registrato nel 2004, quindi Femi Kuti e Wanna Be Free.
I wanna be free from all this yeah politics. I wanna be free from all this yeah politicians. I wanna be free from all these corrupt monsters. We want to chop man.
Every night I ask myself, why? She because fella die, that's why them they try to confuse I and everybody mind. I wanna be free from all these yeah politics. I wanna be free from all these yeah politicians. I wanna be free from all these corrupt monsters. We want to chop them. The king is dead. Madam Kukuma killed the king for political reasons. Them no fit talk as it be. Oh yeah, back to politics. Them start to dribble and scheme for the same corruption and greed. No plan, no plan for you and me. From all these yeah politics, from all these yeah politicians, from all these corrupt monsters, we want to chop them. When we they sleep, they meet to plan their evil strategies to control our resources. African leaders and their foreign counterparts, they be like from these evil monsters. We shall never be free from all this yeah politics, from all these yeah politicians, from all these corrupt monsters. We want to chop them. I said every day, every night, I ask myself, why? Shame because fella die, that's why them they try to confuse I and everybody mind. From all these yeah politics, from all these yeah politicians, from all these corrupt monsters, we want to chop them.
Di lasciarvi con la nostra sigla, vi volevamo avvertire che la settimana prossima Uru non andrà in onda perché praticamente Radio Wombat si trasferisce sulle colline fiorentine per la diretta da Mondeggi Fattoria Senza Padroni e quindi saremo in diretta, ascolteremo in diretta i dibattiti, le interviste di chi parteciperà a questa
dibattito, interviste, ma anche il corteo del sabato, comunque il fine settimana diretta da Mondeggi e da dove ci sarà il corteo organizzato da Mondeggi e Genuino Clandestino, proprio per un corteo di solidarietà all'esperienza di Mondeggi Fattoria Senza Padroni.
E quindi vi lasciamo qui, ci risentiamo quindi tra 15 giorni. Ciao a tutte e tutti.